Bentornati e bentornate a Ceramica Sarda, il programma di Radiorama Sound che tratta appunto degli sviluppi e delle dinamiche del mondo della ceramica in Sardegna dal Neolitico in poi. Vi do il benvenuto a quella che ormai è la quarta puntata. Vi ricordo che siamo in onda sulle frequenze di Radiorama Sound 88 FM, 98 FM. Sul DAB più per chi ci ascolta da Cagliari o in streaming dove potrete sintonizzarvi andando sul sito radioramasound.com e in cui trovate anche la sezione podcast. Dunque, abbiamo concluso la puntata della settimana scorsa parlando di Brunkumogunu di Sinai. E di questo particolare edificio, stavo parlando proprio della fine della vita di questo edificio e riprendiamo direttamente da lì anche per cercare di ottimizzare il tempo e racchiudere il maggior numero di informazioni in queste puntate. Dunque, nel periodo finale della vita di questa costruzione, subito prima del crollo, è stato ritrovato uno strato che conteneva scodelloni lenticolari con ansa verticale, simili a quelli rinvenuti nell'emporio di Santibenia di Alghero. Questi scodelloni risalgono a strati databili tra il IX e il VII secolo a.C. e inoltre in questo strato sono stati ritrovati vasi con orli che imitano quelli fenici. L'imitazione delle forme e delle tecniche provenienti da culture allogene, come quella fenicia, diventa sempre più evidente nei secoli successivi. Questo processo raggiunge il suo apice con la presa di potere di Cartagine nel 510 a.C., evento che segna la fine della civiltà nuragica. Bene, questa era la piccola nota conclusiva prima di partire proprio con la tematica che occuperà per intero questa quarta puntata, ovvero l'evoluzione dei prodotti e degli artefatti in ceramica durante il periodo fenicio, punico e romano. Dunque, iniziamo subito dicendo che la ceramica e la coroplastica del periodo fenicio e punico in Sardegna hanno attirato l'attenzione degli studiosi sin dalla metà del XIX secolo, quando Giovanni Spano avviò le prime ricerche pionieristiche. Tuttavia, l'interesse iniziale si concentrò maggiormente sui prodotti in terracotta, che erano praticamente delle terracotte figurate, ma anche sulle ceramiche ioniche e attiche provenienti principalmente dalla necropoli meridionale di Tarros, piuttosto che sui veri e propri manufatti di origine punica. Gli scavi della necropoli di Nora e Tuvisiedu, condotti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento da Giovanni Patroni e Antonio Taramelli, permisero di elaborare la prima seriazione delle ceramiche di origine cartaginese e dei corredi funerari. Tra queste si distinsero anche esemplari di ceramiche fenicie, come le numerose brocche con orlo espanso recuperate sul sito di Tarros e confluite poi nelle collezioni di Efisio Pischè da Oristano e di Otoca. In questo contesto presero avvio campagne di scavo sistematiche nei principali siti fenici e punici dell'isola, promosse dall'Istituto del Vicino Oriente dell'Università di Roma, sotto la direzione allora di Sabatino Moscati e dei suoi allievi, in collaborazione ovviamente con la Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna. Un ruolo significativo fu svolto dai soprintendenti Gennaro Pesce e Ferruccio Barrecca. Le scoperte includono ceramiche fenicee e puniche, spesso in associazione con vasellame greco ed etrusco, provenienti da necropoli di Carales, ovvero Tuvisiedu e Bonaria, San Sperate, Bidde Cresia, nei pressi di Saluri, Bitia, a Domus de Maria, a Sant'Antioco, nei Sulci, E San Giorgio a Portoscuso e poi anche a Montesirai, a Carbonia, a Paniloriga, a Sant'Adi, a Monteluna, a Senorbì, a Otoca, a Santa Giusta, a Tarros e infine anche a Olbia, quindi tantissimi siti di cui abbiamo avuto anche modo di parlare già in precedenza. Importanti ritrovamenti sono stati effettuati anche chiaramente nei centri abitati importanti della Sardegna, come quelli di Carales, di Nora, di Sulci, di Montesirai, di Neapolis vicino a Guspini e come già detto anche Otoca e Tarros e tuttavia sono stati fatti anche dei ritrovamenti degli diversi insediamenti rurali, ecco. A partire dagli anni 70 del Novecento, l'attività di pubblicazione su ceramica e coroplastica ha assunto proporzioni significative con relazioni di scavo e analisi approfondite delle tipologie delle ceramiche ritrovate. Le fonti antiche, come un celebre passo di Diodoro, includono la Sardegna tra le regioni mediterranee, centro-occidentali e atlantiche interessate dalla colonizzazione fenicia. D'altra parte, le fonti greche distinguono una fase preliminare di empoeia, ossia di commercio dei foiniches, con le popolazioni indigene antecedente alla colonizzazione vera e propria, chiaramente i Phoenicians è il nome, direi i Fenici. Appunto, il termine greco Phoenicians racchiude realtà commerciali e relazioni interculturali differenti, riferibili non solo, se dobbiamo dire il vero, propriamente ai Fenici, ma anche ad altre popolazioni, per esempio come gli Aramei, i Filistei, i Ciprioti, gli Eubonici e ancora altri gruppi, altre comunità. Dunque, queste dinamiche si svilupparono prima dell'avvento del re di Tiro, Itobal I, che visse tra l'887 e l'856 a.C. Prima che questo reggente assumesse il controllo della regione, fondando le colonie di Botris presso Byblos e di Auza in Libia. Solo con questa seconda fase della storia fenicia è corretto parlare di una colonizzazione fenicia della Sardegna che prese avvio nell'VIII secolo a.C., caratterizzandosi per un modello urbanistico di matrice vicino orientale, in particolare Tiri, proprio abbiamo appena parlato del re di Tiro. Le colonie fenicie in Sardegna si concentrarono lungo la costa tra le foci del fiume Ndosa e la penisola del Sinis, con due poli principali. Il primo, il Sulcis, che comprendeva centri importantissimi come Nora, Bitia e Sulci, e il Golfo di Oristano, ovviamente, come secondo polo, che comprendeva Neapolis, Otoca e Tarros. Adesso si parla invece della ascesa di Cartagine, insomma l'avvento appunto del dominio cartaginese che durò circa 3 secoli dopo le guerre dei Magonidi, si concluse intorno al... Scusate, ho fatto un attimo confusione con gli appunti, comunque... Durò circa 3 secoli dopo le guerre dei Magonidi, che si conclusero intorno al 510 a.C. La dominazione cartaginese portò a profondi cambiamenti socio-economici e urbanistici, come è possibile immaginarsi. Le città principali videro l'emergere di classi dirigenti cartaginesi, mentre i contadini libici vennero deportati nelle campagne sarde per incrementare la produzione di cereali. L'incontro con le culture orientali rivoluzionò anche le tecniche artigianali sarde, specialmente nella produzione ceramica. Infatti, già alla fine del V secolo a.C., prodotti micenei, del XV secolo a.C., scusate, prodotti micenei forniti erano giunti nell'isola, influenzando la civiltà nuragica. Durante il terzo periodo miceneo B e C si svilupparono laboratori locali che imitavano questi modelli, sebbene utilizzando un tornio lento. Fu solo con l'arrivo dei Fenici, dapprima nei centri commerciali indigeni e successivamente nelle colonie, che gli artigiani sardi adottarono l'uso del tornio veloce, segnando un fondamentale avanzamento tecnologico per la produzione ceramistica. Uno degli esempi più significativi dello scambio culturale e commerciale nel Mediterraneo protostorico è rappresentato dall'insediamento sardo di Sant'Imbenia nei pressi di Alghero. Durante il IX secolo a.C. e ancora più nel successivo VIII secolo a.C., questo centro si configurò come un nodo di scambio gestito da comunità indigene, ma aperto a influenze levantine e forse anche euboniche. Le evidenze archeologiche ed epigrafiche indicano un chiaro predominio di manufatti e modelli orientali, tra cui spiccano elementi riconducibili alla cultura filistea. Tuttavia, la presenza di materiali eubonici è ben documentata, come dimostrato da uno scaifos a semicerchi, penduli risalente alla fine del IX secolo a.C., ovvero una coppa decorata a chevrons nella metà dell'VIII secolo a.C. e da una oinokoe. Inoltre sono stati rinvenuti reperti corinzi, quali una coppa etos del periodo 750-730 a.C. e una cotile protocorinzia della fine del VIII secolo a.C. Dunque, tra le diverse tipologie di ceramiche levantine ritrovate, si distinguono le tazze di importazione orientale, quelli che vengono definiti Samaria Ware. Ware è un termine inglese che definisce proprio i beni generali, nel senso, immaginate un set di scodelle, qualcosa così, viene utilizzata questa dicitura. Comunque, tazze di importazione orientale, che fanno parte appunto di questa categoria di beni Samaria, anfore decorate con motivi metopali di produzione sulcitana, ascoi con protomizoomorfe e soprattutto le caratteristiche anfore a sacco con collo pronunciato e orlo extroflesso. Probabilmente queste particolari anfore venivano utilizzate per il trasporto del vino locale. Queste anfore sono conosciute come zita o anfore di Sant'Imbenia, sono state rinvenute non solo sul territorio sardo, dove sono state rinvenute nei siti indigeni dell'Oristanese come Sukunjau e Funtana, Nuragineddu, Suraki di San Veromilis, ma sono state rinvenute anche nell'Italia centrale, anche a Cartagine e nelle regioni atlantiche della penisola iberica come Huelva e Cadice. Sebbene si attendano ancora analisi archeometriche delle argille per chiarire l'origine precisa della loro produzione, si può ipotizzare che i vasai sardi abbiano adottato un modello levantino per creare contenitori destinati alla esportazione del vino locale. Le città fenicie della Sardegna, a partire dal 770 a.C., una data che approssimativamente marca la fondazione di Sulci, mostrano un sistema commerciale vivace. In queste città si importavano ceramiche levantine, come le coppe a labbro distinto di produzione tiria rinvenute a Sulci e analizzate da Bartoloni, insieme a ceramiche provenienti dalle colonie fenicie, dai mondi greco ed etrusco e anche da produzioni locali ispirate ai modelli orientali greci e tirrenici. La colonia di Sulci tra il 750 e la metà del VII secolo a.C. partecipava attivamente a questi scambi, ricevendo manufatti fenici sia da Cartagine che dal circuito dello stretto, indicato un termine che indica appunto le rotte che passano dallo stretto andaluso-mauritano. Accanto al vasellame fenicio si registra anche una significativa, seppur minoritaria, presenza di ceramiche oboniche tardo-geometriche provenienti dall'area Egea, cioè dalle Cicladi, che ormai sono un territorio che trattiamo benissimo e ampiamente, che vi ricordo abbiamo trattato anche nel programma precedente a questo, Dei di Pietra, andatelo a recuperare sul sito dell'emittente ramasound.com. Comunque, dalle Cicladi e da Eubea. Dunque, accanto appunto a questo vasellame e queste ceramiche euboiche, troviamo anche ceramiche pitecusane, manufatti corinzi e proto-corinzi, che testimoniano un panorama commerciale eterogeneo e complesso. Le altre città fenicie della Sardegna tra il 750 e il 650 a.C. non mostrano un livello di scambi paragonabile a quelli che venivano effettuati a Sulci. Tuttavia si nota una presenza di anfore fenicie nel circuito fenice, provenienti da sempre dal circuito dello stretto, databili tra la seconda metà del VIII secolo e la metà del VII secolo a.C. nei centri dell'area sulcitana, come a Monte Sirai, San Giorgio di Portoscuso e San Vittorio sull'isola di San Pietro, oltre che a Nora, Neapoli, Otoca, Maldiventre e Olbia. Anfore fenice prodotte nel Mediterraneo centrale, quindi sicuramente a Cartagine, Mozia e probabilmente anche in Sardegna, sono state rinvenute a Nora e a Sarcapos. Tra la fine del VII secolo, cioè tra la fine del VII secolo e il VI secolo a.C., nei centri fenici della Sardegna si sviluppò una produzione di anfore a sacco destinate all'esportazione di diverse derrate, tra cui carni conservate, vino, salse di pesce. Questi contenitori non si limitavano ai porti fenici della Sardegna, ma raggiungevano anche Cartagine e i porti dell'Etruria meridionale, dimostrando così la capillarità dei commerci che coinvolgevano l'isola e il Mediterraneo occidentale. La documentazione delle produzioni anforarie fenice provenienti dalle diverse città della Sardegna si affianca a un ricco panorama di produzioni locali in ceramica vascolare, sia per la mensa e quindi tutto il corredo alimentare, piatti, scodelle e così via, bicchieri e boccali, sia per la cucina, oltre quindi tegami e così via, oltre a ceramiche rituali impiegate nei corredi funerari e negli abitati sacri, come i santuari e i Tofet. Quest'ultimo è un che cos'è un Tofet? È un recinto sacro destinato alla deposizione delle ceneri dei bambini nati morti o deceduti in tenera età e conservati all'interno di urne, quindi una cremazione per le morti infantili. Dunque, negli insediamenti abitativi predominano le forme aperte. Piatti, tazze, lucerne fenice a un becco e a due becchi affiancati, e c'è un predominio di queste forme aperte rispetto a quelle chiuse, tra cui troviamo pentole e brocche con orlo circolare e tribolato. Le necropoli, invece, hanno restituito una varietà più ampia di ceramiche integre o ricostruite. In questo contesto a prevalere sono le forme chiuse, ma anche qui non mancano piatti, coppe, doppie patere e lucerne. Poi, caratteristica dei corredi funebri fenici sono le brocche con orlo espanso. Queste ultime venivano utilizzate per l'unzione del defunto con olio, e anche le brocche con orlo bilobato impiegate per le libazioni funebri. Il repertorio fenicio incorpora anche modelli non autoctoni, tra questi spiccano le coppe sulcitane derivate da prototipi euboici o pitecusani. È un cratere della necropoli di Bitia ispirato a un modello laconico. Accanto alle produzioni locali si osserva la circolazione di vasi di importazione, spesso rifunzionalizzati. Un esempio è l'olla stamnoide pitecusana decorata a metope, datata al 720 a.C., usata come cinerario nel Tophet di Sulci. La coroplastica fenicia del periodo si distingue per la varietà. Oltre ai vasi plastici come un cavaliere tornito da Tarros e diversi ascoi zoomorfi, si segnalano soprattutto nel VI secolo maschere grottesche di importazione cartaginese. Esempi vari sono stati trovati a Tarros e poi anche placchette raffiguranti una dea con tamburello, protomi virili barbute con capelli e barba resi a lumachelle e protomi femminili influenzate dalla plastica greco-arcaica. Le importazioni ceramiche etrusche sono poco rappresentate in Sardegna. Le anfore sono documentate a Sarcapos, Nora, Bitia, Neapoli, Cornus, Coracodes e Portus, e anche a Itireddu. In quantità esigue, però, sempre rispetto ai vasi da profumo etrusco-corinzi e ai vasi in bucchero. Nei centri fenici il bucchero è rappresentato soprattutto da cantaroi, oinocoai, chiliches, olpaie e raramente anforette, configurando un circuito di materiali etruschi peculiare delle aree fenicizzanti. I porti fenici della Sardegna ricevevano ceramiche etrusche prodotte nelle città dell'Etruria meridionale tra il 580 e il 540-530 a.C. spicca il vasellame etrusco corinzio con produzioni tarquinesi, come i piatti del pittore senza graffito trovati a Sarcapos, Sulci, Ottoca e Tarros. Oppure come le coppe del pittore delle code annodate e del pittore delle macchie bianche di tipo Vulcenti, e ceretanee più tarde, coppe e coppette del gruppo a maschera umana. La diffusione del bucchero, preceduta dalle anforette di impasto a doppia spirale risalenti alla fine dell'VIII secolo, inizio del VII secolo, documentate a Nora, Bitti e Sulci, si affermano nei porti sardi intorno al 630 a.C. Le forme principali includono vasi potori o inocoai, prevalentemente di produzione ceretana, decorati con motivi a ventaglietti oppure anche aline. Gli esemplari più frequenti si trovano a Nora, Bitia e Tarros. L'acme del bucchero si colloca tra il 600 e 590 a.C. e il 560 a.C. Ma l'uso di questi prodotti in questo materiale prosegue fino a metà del V secolo, con attestazioni significative a Sarcapos, Cucureddus di Villa Simius, Carales, Nora, Bitia, Sulci, Neapoli, Sotoca e, come sempre, Tarros, diffondendosi anche nell'entroterra. Per quanto riguarda le ceramiche greco-arcaiche, le importazioni di ceramiche corinzie e laconiche sono modeste, mentre quelle attiche a figure nere a vernice nera insieme a coppe ioniche risultano più consistenti. Questi materiali provengono prevalentemente da atelier occidentali, accompagnati da anfore ateniesi a Labros, Corinzie, Chiote, Milesie o Samie, ma anche Ionio Masaliote della Magna Grecia e da rare anfore Masaliote in pasta micacea. La cronologia di queste importazioni si estende dal 600 fino alla fine del VI secolo a.C., con una maggiore concentrazione tra il 575 e il 525 a.C. Con l'affermazione poi del dominio cartaginese in Sardegna alla fine del VI secolo a.C., l'introduzione di una politica di monocultura cerealicola, scusate, porta alla nascita di un'ampia produzione di contenitori anforari nei laboratori ceramici dell'isola. Questi contenitori si distinguono in due principali modelli, il tipo a sacco e quello a siluro. Dunque, per fare chiarezza, le anfore a sacco sono databili tra il V e gli inizi del IV secolo a.C., mentre quelle a siluro risalgono alla fine del V e al IV secolo a.C. Entrambi i tipi sono principalmente destinati all'esportazione di cereali sardi. Le anfore a sacco del V secolo sono ampiamente documentate non solo in Sardegna, ma anche in Sicilia, a Cartagine e a Ampurias. Il modello a siluro del IV secolo invece si trova sia nell'isola sia in Sicilia e in Nord Africa. Durante il III secolo la produzione anforaria della Sardegna è dominata appunto da questo secondo tipo di anfora detta a siluro allungato. Accanto alla produzione locale si registra una vivace circolazione di anfore importate provenienti dal Nord Africa, dalla Sicilia, ma anche dall'Ibiza e dall'area iberica. Studi recenti hanno evidenziato che oltre alle predominanti importazioni puniche giungevano in Sardegna contenitori anforari, soprattutto vinari, dall'Egeo, dalla Magna Grecia, dall'Etruria e da Massalia. Dunque, il vasellame cartaginese prodotto in Sardegna presenta una duplice influenza. Da una parte riprende modelli orientali come la brocca con orlo espanso ancora in uso nel V secolo a.C., i piatti e le coppe. Dall'altra invece introduce innovazioni che derivano dall'artigianato attico. In particolare il vasellame antico a figure rosse e a vernice nera è ben rappresentato nelle città puniche nell'entroterra tra il V e il IV secolo a.C., con un'abbondanza di ceramiche artisticamente raffinate a Neapolis, situata nella parte sudorientale, del Golfo di Oristano. Gli artigiani di Tarros, di Carales, di Sant'Uteru e Monteluna, nei paesi di Senorbì, hanno prodotto anfore e brocche decorate con temi pittorici che spaziano da motivi fitomorfi a rappresentazioni zoomorfe, come i delfini e figure umane. Particolarmente diffusa è l'adozione del piatto da pesce attico, reinterpretato come piatto obelicato, ispirato ai modelli lavantini antichi. Gli artigiani locali imitano fedelmente il repertorio antico a vernice nera usando una vernice nerastra o rossastra, che risulta spesso imprecisa. Le terracotte figurate sono frequenti nei santuari urbani e rurali, con significative elaborazioni locali su matrici cartaginesi e greche, soprattutto siceliote. Tra le produzioni più rilevanti figurano maschere grottesche come quella di San Sperate e Tarros e protomi sileniche, teste femminili, statuette di dee sedute o in piedi, avvolte in mantelli. Particolare importanza assume poi la figura della dea Cernoforos e il busto bruciaprofumi di Demetra, di ispirazione siceliota con influenza cartaginese, diffusi a partire dalla fine del IV secolo a.C. Questi manufatti sono estremamente comuni nei santuari rurali e cittadini, con repliche prodotte in grandi quantità. La coronoprassica popolare sarda Rielabora poi i modelli siro-palestinesi fino all'età romana, integrando talvolta degli elementi stilistici di matrice ellenica. Dunque, parleremo nella prossima puntata di ceramica e coroplastica in epoca romana. Per il momento, dobbiamo finire il nostro incontro e io vi ricordo che rincontreremo per l'appunto mercoledì prossimo alle 13:30 sulle frequenze di Rama Sound 88 e 98 FM sul DAB più per chi ci ascolta da Cagliaritano in streaming sul sito dove trovate anche la sezione podcast. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro come sempre un buon proseguimento di giornata a mercoledì prossimo.